Di tutti questi insulti, forse l'unico che non mi hanno mai rivolto è proprio l'ultimo. Ignorante. In compenso, mi hanno dato della scimmia almeno una decina di volte. E sarebbe da razzisti se ora pensaste che io abbia la pelle scura. Riguarda l'evoluzione, non la mia. Io sono bianco come il latte appena muto, ma sono comunque una scimmia spelacchiata.
Lo siamo tutti.
Ciononostante, quella parola viene percepita come un'offesa. Nel mio caso, poi, ci si è messo di mezzo pure la genetica.
Maledetta l'offesa!
Quanto alla sfiga, beh, siamo onesti. A chi non è mai capitato? Voglio dire, può succedere a tutti, no?
E allora di che cosa parliamo?
Ma saranno le solite fregnacce, no?
Parliamo di quelli che per me sono i veri difetti. Ho stilato una lista di tutte le mie gravi lacune, ma stavolta voglio esagerare.
Già.
Immaginate di urlare al vento tutti i difetti di chi vi circonda, di svelare le mancanze della gente che avete intorno. Come dite? Sono troppo. Sì, ora sì. Limitiamoci a tagliare grosse fette di umanità, allora, e parliamo di un solo difetto primario.
Anche tu, come me, dopo una frustrata adolescenza tende alla depersonalizzazione, allora ricordati chi sei.
Starai meglio.
Ti dissoci volentieri dalla realtà quotidiana.
Meglio.
Ma cosa aspetti? Tu ripensa a cosa hai fatto fino ad oggi
per guarire. Yeah!
E so che mi ha detto lo psicologo vent'anni fa. Peccato che alla versione patologica di me stesso questo abbia aiutato più o meno come una caritatevole pacca sulla spalla. Ma lui ha sicuramente ragione,
visto quanto lo pago ancora oggi.
Forse mi sono espresso male. Voglio dire che quel tizio, quel dottore, è decisamente più competente di me, giusto? Ha studiato, no? E, beh, la conoscenza.
La conoscenza.
80 euro all'ora.
Per essere precisi.
Però la mia non è una critica sulle fatture che non ha fatto. Anzi, chi se ne frega dei soldi quando si parla della salute, no? Dovremmo spiegarlo anche a chi organizza le ASL. Ma nel frattempo, privatamente, nel mio piccolo, io l'ho fatto. E l'ho fatto per te, caro ascoltatore. Solo per te, unico membro del pubblico, per potertene parlare in questo episodio. È soltanto per te che sono in analisi. Già vent'anni fa. Ma tornando al tema originario, domandati chi sei e cosa hai fatto. È un valido consiglio. Deve cominciare da lì un vero e proprio percorso su di te e sarà un cammino affascinante, ricco di dettagli e di sfumature che ti faranno conoscere. Come sarebbe a dire cosa? Ma te stesso, no? E che vuole dire a chi? Sempre a te stesso.
E sempre che ti interessi evolvere, mentre bevi un caffè, ascoltando una storia.
Questo è chiaro. È pure lo scopo del podcast, perciò dopo tante puntate scordo persino di dirlo.
Comunque mi fa piacere.
È giusto che la persona, ogni essere umano, voglia migliorarsi. Ci possono essere tanti motivi alle spalle, uno dei quali può risultare addirittura banale, forse ovvio o scontato per alcuni, staccarsi dal passato, quello ancestrale, che relegava l'umanità nelle caverne a tentare di accendere fuochi con un accendino bagnato. Senza il pollice opponibile, figurarsi. Almeno nella tecnica, dopo qualche anno, siamo migliorati. Così come nelle arti, nella pittura.
Ma che ne sai tu che nemmeno dipingi? Io ho studiato l'estetica. Io lo faccio da anni. Io ho l'arte nelle mani.
Ah, questo è bello! Scusa, adesso i critici d'arte devono anche essere artisti? Magari artisti frustrati, vero? Talentuosi pittori mai scoperti e scultori di montagna, certo! E quelli musicali, allora, che ne facciamo di quelli? Tutte fulgi della stampa, tutti a riempire gli stadi, ma andiamo! È una scusa puerile la sua, caro signore! Non fa di certo onore a un artista! Sapere e saper fare sono due cose molto diverse, e una non obbliga all'altra! Sia serio ora, e parli da adulto! Se proprio vuole farlo.
Questo esempio ricorda a tutti,
a te in particolare,
che puoi saper fare le cose con un po' di pratica e che puoi sapere le cose anche senza saperle, senza fare, saperle fare. Ai meno attenti sembra saltroneria, branchi e infame della più famosa magia. Pare quasi un discorso buttato in cacciara, ma non lo è affatto. Pratica o esercizio, esperienza, conoscenza, intelligenza, sono tutti concetti diversi.
Non ci credi, ci credi.
Beh, pensa a un falegname nato nel 1940. Oggi questa persona ha 84 anni. È un simpatico anzianotto con una vita piena di lavoro e fatica alle spalle, per la quale non ha potuto essere preparato, almeno in teoria. Questo falegname, in particolare, non ha potuto andare a scuola perché non se lo poteva permettere.
Ah sì, poi c'è un altro motivo.
La Seconda Guerra Mondiale. È una storia comune. Ogni tanto capita dopo un ventennio bucato. Quindi il nostro amico ha fatto soltanto pratica, sfiorando le pallottole nella culla e badando bene durante l'adolescenza di mettere le virgolette su quella bella verba. Ha studiato a modo suo, facendo pratica negli anni, accumulando esperienze e trasformandole in una professione. A guerra finita. Ora. È chiaro a tutti che questa persona non potrà avere la conoscenza teorica di un ingegnere moderno, i cui corsi sono aggiornati ai tempi che stiamo vivendo. Pensate al cambio dei materiali, alle tecniche di lavorazione, a tutto il resto. Non ci vuole un esperto per annunciare a gran voce che tutto scorre. Inoltre, a questo punto sarebbe superfluo, no?
E quindi?
Ciò vuol dire che il falegname vale meno dell'ingegnere? Assolutamente no! È solo il titolo di studio che cambia, è il contesto. È la differenza fra la conoscenza e l'intelligenza.
Che ora approfondiremo.
Ciò vuol dire soltanto che il falegname ha vissuto una vita di tentativi e calci nel culo,
dentro e fuori dai cantieri,
fino ad imparare un mestiere, mentre l'ingegnere ha potuto o ha dovuto studiarlo sui banchi.
Certo, non senza stress.
Per ottenere lo stesso risultato, quello di lavorare e portare a casa la pagnotta, in un mondo diverso dal precedente, un mondo cresciuto. Hanno vinto entrambi, sotto questo punto di vista. Consideratelo con ottimismo. Parlo a te, ascoltatore. Non sei d'accordo?
Sei una ragazza o un ragazzo dai 18 ai 65 anni dal carattere introverso ma decisamente pratico?
Vuoi esserlo solo per un giorno? Va bene lo stesso! Porta un amico!
Più pratici siamo, meglio stiamo!
Considerati normale! Male!
Normale mica è male, invece dovrebbe rimanere con bene, perché nella società di oggi il falegname è libero di osservare, giudicare e criticare il lavoro dell'ingegnere, così come questi può farlo con l'opera del falegname. È chiaro che entrambi dovranno essere onesti nel presentare le proprie competenze a riguardo e applicarle con intelligenza ai temi che affronteranno, perché fateci caso. Il casino succede solo quando due persone diventano contendenti. Uno dei due la spara sempre troppo grossa. Il falegname che pretende di costruire un intero mondo di legno sbaglia. E sbaglia pure l'ingegnere che lo deride, magari fregiandosi del titolo di studio. Perché poi avrà la stessa spocchia quando l'artigiano sarà all'opera e gli suggerirà all'orecchio come sgrossare lungo meno.
In tutta risposta, il carpentiere gli tornerà un braccio.
La sincerità è importante, raga. Fa evitare le figure di merda e la perdita degli anni. Fa anche sentire bene la persona che la usa, perché alleggerisce la mente. Nel momento in cui non si conosce un argomento, potrà sorgere spontaneamente la curiosità dentro di noi, svegliando il bambino che era rimasto al suo pico.
E che ora è affamato di informazioni.
Perché? Come? Chi l'ha fatto? Vuole sapere tutto.
Che bello!
Se le persone si limitassero a parlare solo di ciò che conoscono, il mondo sarebbe certamente un posto migliore. Ci sarebbe pieno di studenti e la fiducia nel prossimo sicuramente crescerebbe. Quanta sincerità ci vorrà per arrivare? Ehi,
lo so.
Ci sono anche persone poco curiose, sì. Io li chiamo quelli che si accontentano e non posso fare nient'altro che compatirli. Non li trovo umani, ma ibridi. Sono persone, ma sono quelle che vivono di routine, schemi comportamentali ripetitivi, senza mai provare la minima frustrazione. In passato li ho persino invidiati per l'apparente pacatezza che dimostravano.
Poi ho trovato il marcio nascosto.
Non erano affatto gioiosamente pacati, erano apatici. E non lo sto dicendo in senso filosofico stretto, riferendomi a uno stato di perfezione contemplativa dello spirito,
come scrivono sulla Treccani,
bensì all'apatia in senso psicologico. Uno stato di indifferenza totale, abituale e prolungato nel tempo, nei confronti della realtà circostante. Un'insensibilità verso le più semplici azioni sociali e le emozioni empatiche basilari. In questo caso parlo di apatia come un difetto da correggere, perché è possibile, di per sé non è nulla di cronico.
Spero che si sappia.
Spesso si compie l'errore di intuparsi nel dolore del pianto, aspettando cristianamente l'arrivo di un'anima pia che ci consoli.
Male.
Come la psicologica pacca sulla spalla di cui parlavamo prima, non serve a nulla.
Ma andiamo!
Oggi ci sono metodi e tecniche più efficaci. I tempi cambiano, tutto scorre. Ognuno di noi, nel corso di una vita, ha sicuramente conosciuto diverse persone, spesso non per volontà propria. Quante di queste avevano comportamenti umani? Se decidiamo, ad esempio, di valorizzare i patti sociali che di volta in volta la società ci suggerisce, quante persone si comportano di conseguenza? Quante, invece, ritornano al più semplice concetto di legge della giungla? Purtroppo,
da qualche decennio,
ci siamo accorti di quanto sia più facile parlare alla pancia della gente piuttosto che al loro cervello. Frasi ad effetto senza sostanza, discorsoni apopletici di professori analfabeti, fino alla politica, quella quotidiana, tutti animali. Ricordo, per motivi legali, che tutte queste persone non dovrebbero sentirsi offese. Le mie sono analisi personali basate su osservazioni arbitrarie. E poi, io sono pazzo. Lo sono dal 1994, almeno secondo le cartelle mediche. Testa e cuore, i miei punti forti e, allo stesso tempo, quelli più deboli. Per cui spero di essere creduto quando dico che dopo l'operazione parlo sempre a cuore aperto. Sarebbe un ottimo slogan per un poeta, ma io sono più pratico. E come dicevamo poco fa, pratico è normale. Andiamo avanti allora e parliamo finalmente di umani. Sono la parte più interessante del mondo. Sul pianeta non ce ne sono molti, anche se non è possibile contarli davvero. Si confondono con animali e ibridi perché vestono uguali. Bisognerebbe parlare con ogni essere vivente antropomorfo per sbrogliare la matassa. La parte migliore di queste persone è la curiosità, proprio la stessa che accompagna la sincerità riguardo le proprie conoscenze. Ne avessimo un po' di più, sarebbe perfetto. Così potremmo restare eterni studenti per sempre e continuare a imparare. Sarebbe fantastico. Immaginate improvvisamente di emozionarvi per le novità,
invece di provare ansia,
di percepire sentimenti nuovi ogni giorno della vita,
al posto di viverla col timore del prossimo.
Immaginate di essere liberi di parlare con coscienza, liberi di agire con rispetto, liberi di essere umani. Lo so che questi sono soltanto dei discorsi ideali, ma d'altra parte, quali altri discorsi dovrei fare? Volete che mandi tutto all'inferno e che auguri l'arrivo di 50 anni di merda? Ma no, dai! Tanto più che io ci credo davvero. Lo studente a sua volta può diventare maestro. Avrà appreso o inventato un metodo. Avrà fatto pratica. Avrà studiato. In ogni percorso detto, lo studente arriverà a un grado di conoscenza tale per cui potrà insegnare ciò che ha appreso. Sarà un maestro. E di ciò dovremmo essergli tutti grati. Finisce così?
Finisce così.
Dopo il maestro c'è il buio. Certo che no. Se così fosse, potremmo soltanto sperare nella sua bravura. Per fortuna, invece, abbiamo altre strade. Il presente, ora, è quello in cui l'ex studente potrà applicarsi da solo e diventare un più sempre nel suo campo, ben inteso. Per farla facile, pensate a un musicista. C'è questa bambina,
Anna,
che studia il piano. Anna è brava e si iscrive al conservatorio. Dopo qualche anno insegna musica nelle scuole e di tanto in tanto tiene un concerto nella saletta della parrocchia adibita a teatro. Però Anna si applica ancora di più e diventa Bollani. Questa è una pessima battuta, specialmente per chi non conosce Stefano Bollani. Mi spiego meglio allora. Anna è un fottuto mostro di bravura, è una virtuosa del pianoforte.
Grande! E che cosa succede? Anna finita il suo percorso e può morire felice?
Ma che cazzo, piantala di rovinare la puntata col tuo pessimismo cosmico.
Anna non si ferma, Anna è una macchina, anzi, è umana. Anna continua a studiare, ma capisce ben presto che sarà tutto. Conosce ogni tecnica, ogni metodo, ogni sfaccettatura della sua arte dalle origini a oggi. Perciò comincia a inventare. Anna diventa jazzista.
E questo è il passo che precede Dio.
Cosa? Dio? Cazzo dice questo? È impazzito? Come si permette di tirare in ballo una cosa del genere? La religione? La fede? Ma su! Che ne sa lui? Mica un prete? Manco ci crede? È un miscredente? Un terrorista? Dio l'ha lasciato in pace? Pace.
Invece no, me ne frego di Dio, come me ne frego di voi. A me interessano gli esseri umani,
quelli veri,
quelli che respirano l'aria e si chiedono perché funzionino in quel corpo, quelli che sono curiosi, quelli che non si stancheranno mai. Io sogno un mondo di maestri che diventano virtuosi e riempiono le scuole, mentre i jazzisti li organizzano. Dio per me è solo un concetto e neanche dei più valorosi. Ci vuole molto più coraggio a vivere come Anna.